stato così chiesto se potevo fare questa lezione sulla grazia in Sant'Agostino, e allora avevo un po' di così perplessità, perché l'argomento è appunto è storico, quindi quest'anno quindi non è di immediato ausilio per il corso, e il corso è sulla grazia, e qui il libro di Father Paulo Callaghan, che ha cambiato titolo in confronto a questo, e che ho visto è l'esposizione, potremmo dire così, dell'aspetto sistematico, cioè cos'è la grazia, e non tanto con riferimenti storici, quindi anche se qualcuno ce l'ha, che ho dato uno sguardo che è molto bello, poi lui ha cambiato titolo, adesso lo dirò qual è il titolo, anzi lo dico prima, il titolo iniziale era Uomo perché figlio, per mantenere questa dinamica, e poi mi ha detto che lui non era molto forse convinto del tutto, poi alla fine, poche settimane prima di darlo alle stampe, e ha sentito una frase del Papa che dice Dio che ti anticipa, allora alla fine ha preferito questo, e la copertina avrà i lucchetti di Ponte Milvio. Lui spiega un po' perché. Vabbè, quindi tuttavia penso che alla fine può essere interessante, almeno io darò qualche spunto, non pretendo fare una cosa completa che è impossibile, qualche spunto sul perché effettivamente, come sappiamo, se la dottrina della grazia, l'antropologia soprannaturale evidentemente è sviluppata dall'inizio, e nella patristica c'è un ruolo molto, molto, molto grande, però è indubbio che con Sant'Agostino e con la polemica con i pelagiani si ha come un'accelerazione e vengono affrontati alcuni temi che poi di fatto, nel bene, penso io soprattutto, e forse nel male in alcuni aspetti, no? Lacune o limiti dell'impostazione di Sant'Agostino, ha segnato la storia della teologia occidentale perlomeno. Qualcuno afferma che istintivamente su questa tematica, natura, grazia, grazia e libertà, si è giocato gran parte della storia occidentale e in parte della modernità fino a un certo punto, tutto l'aspetto della riforma e non solo. E, allora, penso che è sempre interessante perché effettivamente quando, come succede, che penso sia l'interesse della patristica in questo senso, quando per esempio, per dire un tema, un altro tema, no? L'aspetto trinitario, è indubbio che poi dopo la crisi ariana e il contributo dei padri, la dottrina trinitaria ha avuto uno sviluppo molto ampio, si è equilibrata in alcuni aspetti, però effettivamente uno potrebbe dire che interesse ho a conoscere nei dettagli il momento di partenza. In realtà sappiamo che ha interesse, perché normalmente nel momento sorgivo così della dottrina uno coglie meglio quali sono state, qual è la molla che ha fatto scattare la reazione. Per esempio nel caso dell'arianesimo, per fare un'analogia, è un errore trinitario, cristologico trinitario, però quando uno vede la prima reazione degli alessandrini e Sant'Atanasio, la molla era: se il verbo non è esattamente Dio, cioè Dio in un senso totale, chi mi ha salvato? E lo stesso vale nella cristologia, quando comincia a apparire l'errore di Apollinare, eccetera, se non è esattamente e perfettamente uomo, no? Allora la mia umanità non è stata salvata, non è stata sanata, eccetera. No? E nel caso di Agostino mi sembra che nasce. Allora, piccole e solo premesse rapide, no? Dicevo, evidentemente non è un fiore nel deserto, la dottrina di Agostino si inserisce nella tradizione anteriore a lui, patristica e dell'antropologia patristica, la quale a sua volta sulla base biblica aveva privilegiato alcune linee. Mi sembra che si possa dire che da una parte ha come punto di riferimento sempre centrale i primi capitoli del Genesi, cioè la dottrina di l'uomo come immagine di Dio, e dunque subito alla relazionalità. L'uomo si spiega alla luce di Dio. L'elemento strettamente cristiano, soprattutto San Paolo, che questa immagine è in Cristo, no? Penso che questa è la linea. Dentro di questo ci sono vari solchi, e forse la parola che ho l'idea, non dico che riassume tutto, ma che indica un elemento privilegiante, è l'idea della divinizzazione, no? Nei padri greci. Quindi l'aspetto della vita, della grazia, cioè la vita di Dio in noi, la vita di Cristo in noi. Allora, dicevo che con Agostino il tema antropologico diventa un po' centrale. può essere, prima ancora della polemica pelagiana, no? Forse può essere utile ricordare come Agostino, appena convertito, prima di essere battezzato a Cassisciaco, scrivendo i dialoghi filosofici che sono già di filosofia cristiana, nei Soliloquia, che è questo dialogo di Agostino con la ragione, c'è quella domanda in cui a un certo punto la ratio domanda ad Agostino: ma a te che ti interessa? Risposta: Deum et animam, nient'altro, nient'altro. No? Sempre nei Soliloquia apparirà quella frase poi nota, che appare poi nei Sermones, che in fondo mi interessa, non vedi in me, non vedi in te. No? Quindi questa assia. Cioè Agostino mi sembra che uno di quei pensatori in cui questo elemento, che è ovunque, no? Però rimane centrale, uno un po' come una specie di famiglia di spiriti, eh? Anche Newman sarà di quella linea, no? Io e Dio, in questo senso. Col tempo la questione si va ampliando, non è più Dio e anima, ma è Dio e l'uomo, con tutto il recupero dell'aspetto anche della corporeità. Il punto di contatto e di spiegazione è Cristo, e diventa anche sociale. In questo senso le tre grandi opere di Agostino si possono leggere come un itinerario antropologico, no? Nelle Confessioni, in fondo è la storia dell'io Agostino che raggiunge Dio, quindi ma con un'esperienza personale che però lui poi universalizza. Nella Trinità Agostino in fondo vuole sapere chi è Dio, cioè la sua passione, è l'unica opera forse scritta per passione, diciamo, non per un motivo polemico, ed è interessante che quando, dopo la prima parte, che lavora in base alla tradizione e alla scrittura, la seconda parte, quella dell'approfondimento, proprio studiando Dio, conosce meglio l'uomo, è la parte della ricerca dell'immagine di Dio nell'anima, no? E la città di Dio, in fondo, è la stessa realtà delle Confessioni a livello dell'umanità. Cioè l'umanità che arriva a Dio, no? Quindi il pensiero così è sempre molto forte in questo ambito. E al di fuori della polemica pelagiana noi già potremmo tirar fuori una antropologia soprannaturale teologica molto completa, di Agostino. Con la polemica pelagiana si evidenziano alcuni elementi, qui il principale, quello che mettevo come titolo evidentemente, è questo primato assoluto della grazia. Quello che è presente anche prima con la polemica pelagiana, il punto che Agostino difenderà strenuamente non solo la natura ma soprattutto la necessità e l'assoluta gratuità della grazia. Se uno vede tutto il percorso della polemica è come se questo punto che Agostino lo va difendendo in una maniera assoluta, e quando l'avversario piano piano va cedendo dicendo d'accordo, però vuole salvaguardare un ambito, anche piccolo, in cui l'uomo da solo, può realizzarsi, Agostino è implacabile, neppure quello possiamo dire, no? In questo senso il sottotitolo che qui io avevo messo, che riguarda le retrattazioni, quando lui, ripercorrendo tutte le opere passate, si difende che non ha cambiato idea su questo aspetto, mai, però dice c'è un punto in cui ho cambiato, quando prima della polemica pelagiana, nel 397, rispondendo a San Simpliciano di Milano, il successore di Ambrogio, che gli aveva chiesto un commento sul nono capitolo dei Romani, quel capitolo in cui a un certo punto San Paolo parla di Esaù e di Giacobbe, no? Afferma che in fondo che lì Dio sceglie chi vuole, e poi parla anche del faraone, indurisce chi indurisce, no? E dà misericordia con cui ha misericordia. Agostino dice che lui fino a prima di quel momento aveva pensato che per l'inizio della fede, almeno per quello, per il primo passo, Dio in ogni caso guarda almeno occultissimis meritis, che l'uomo in qualche modo fa quel passo tenendo conto di alcuni meriti occulti. In quel momento ha capito che c'è nullo merito. E dice quella frase, ma dopo una lotta, sed gratia vicit, la grazia ha vinto. Allora, volevo io esporre brevemente, mi sembrava era un pochino più interessante, meno pesante, farlo in modo storico-teologico, cioè ripercorrere brevemente la polemica e far vedere piano piano qual è la minaccia che Agostino nota in positivo a quello che difende, e poi alla fine, in pochi minuti, magari riassumere i contributi agostiniani che mi sembra possono essere interessanti tener conto. Do una premessa su quello che lo direi alla fine, più giustamente, ma perché è quello che mi sembra che è il cuore della tematica, che già mi sembra ha degli spunti che uno può poi, se gli servono, pensarci, o utili, e per non perderla poi nel discorso, dirlo all'inizio. Cioè, dicevo prima, ogni polemica dell'epoca patristica si nota che c'è una molla che scatta, cioè si percepisce che si sta toccando qualcosa di grosso. E allora, quando uno legge interamente le opere di Agostino, quindi non solo della polemica pelagiana, non solo alcuni pezzi, no? E cerca di ripercorrerlo, e si domanda qual è la chiave, allora, a me sembra che c'è un duplice livello, almeno quello che sto dicendo io non è farina del mio sacco, totalmente, la seconda parte sì, poi dirò a chi mi ispiro, no? A chi sto seguendo, no? Allora, diciamo un duplice livello, no? Il primo punto più teologico, più che immediato, quando uno legge Agostino, lui ripete spesso una espressione di San Paolo, che ne evacuetur crux Christi, perché non si renda vana la croce di Cristo. Cioè, la molla che scatta, per così dire, è che nelle pretese o nelle limitazioni che fanno i pelagiani nei vari punti all'assoluta gratuità della grazia, e vede minacciato il mistero di Cristo, della redenzione, l'assoluta unicità della mediazione salvifica di Cristo. Questa è la molla. Cioè, se tu mi dici che in quest'ambito puoi da solo fare quello, pur presupposto il dono della creazione, perfino il buon esempio di Cristo, io vedo che stai toccando l'assoluta unicità della mediazione di Cristo mediatore, mediatore perché redentore, redentore perché morto in croce. Quindi questo come una prospettiva. Però questo primo livello a sua volta è legato, quindi potremmo dire in un altro termine più antropologico, Agostino coglie in questo senso un tentativo di autoredenzione dell'uomo e scatta. Ma perché scatta? Uno potrebbe dire, perché a volte quando uno legge Agostino ha l'impressione come sotto sotto, no? Ci rimane una, mi sembra, un'impressione che quasi che per esaltare, per difendere, per così dire, la grandezza del dono di Dio, della misericordia, devo sottolineare molto il limite umano, non so come dire, no? Quasi come se brilla, così dire, il progetto di Dio, ama Dio, perché l'uomo cade, no? In certo senso, quasi un compiacimento, quasi quasi che io devo compiacermi di questo abbassamento. Vedendo Agostino per intero, non è così, è più radicale la cosa, mi sembra. Cioè, Agostino, quello che coglie, e quello che vuole esaltare, e che vede che viene minacciato, è il fatto che l'uomo vive radicalmente del dono. E questo lui lo fa con un pieno compiacimento. Cioè, l'uomo è una relazione con Dio, e vive, si realizza, si compie continuamente grazie al dono. Allora, quello che lui vuole difendere è assolutamente questo, che l'uomo vive del dono, ed è lì dove lui trova la sua realizzazione. Da questo punto di vista, mi sembra che c'è una frase del cardinal Ratzinger nell'introduzione al cristianesimo che è molto agostiniana e che in qualche modo mi sembra, io adesso la leggo, ma è il cuore dell'antropologia agostiniana, a mio avviso, è questa. L'uomo non raggiunge veramente se stesso grazie a ciò che fa, bensì grazie a ciò che riceve. Egli deve attendere il dono dell'amore, e non si può accogliere l'amore se non come dono. Non lo si può fare da soli, senz'altro. Bisogna attenderlo, permettere che ci venga dato. E non si può divenire integralmente uomini, quindi il compimento antropologico, fuorché, in primo luogo, venendo amati, lasciandosi amare. Certo, poi amando, ma si ama con l'amore ricevuto, e ciò nonostante pienamente e liberamente. Questo sembra, mi sembra che sia il vero cuore. Lo esprimo in un altro modo, un po' più icastico. Quando uno legge Pelagio, soprattutto Pelagio, che è il più equilibrato dei pelagiani, è quello che, con cui Agostino ha un rapporto più corretto, ha una stima personale fino a un certo momento, però ho un'impressione, perché diciamo, è proprio la relazione con Dio come, che è quella costitutiva dell'uomo che viene messa in discussione. Pelagio dà l'impressione, e spesso quasi lo dice, nella sua difesa strenua del libero arbitrio, elemento positivo, in questo senso molto forte che ha della giustizia di Dio e della dignità dell'uomo come figlio di Dio, che ce l'ha fortissimo, sembra quasi che il suo modello è questo. Dio, che è giusto, che è buono, che è misericordioso, mi ha dato tutto, mi ha dato il kit completo e mi ha messo qua, con la creazione, col libero arbitrio, dopo il peccato d'Adamo, per pagare un prezzo che bisognava porre, i peccati personali dell'uomo, è morto in croce, mi ha dato un esempio, mi ha dato la legge, mi ha dato la Chiesa, mi ha dato i mezzi, mi dà tutto. Mi ha messo qui e mi dice, qui c'è la strada del bene, qui c'è la strada del male. Suona biblico, tra l'altro, perfettamente. Eccoti, io ti metto qua, vai, se arrivi là ti premierò e io ti guardo. Quindi è l'uomo di fronte a Dio, non contro Dio, non è l'illuminismo, per così dire, o l'ateismo, no. L'uomo di fronte a Dio. Ora, questo non è Agostino. Agostino si compiace gioiosamente che il viaggio lo facciamo insieme, che Dio che mi ha dato tutto mi viene qui e poi mi dice, dammi la mano, andiamo insieme. Dunque, non di fronte a Dio, ma con Dio, che Dio è l'amico, il padre, fratello, l'amico. Allora, io non mi preoccupo, come un pelagiano, troppo di distinguere, ma questo lo posso fare io, perché mi dai la mano? Fammi crescere, Diciamo, si compiace della dipendenza, però attenzione, è la dipendenza col padre, cioè è appartenenza, che è un'altra cosa. Cioè, io un conto è dipendere dal padrone, un conto è dipendere da chi è che il mio amore è la vita, quindi gli appartengo. È interessante, poco citato, da questo punto di vista, che una delle ultime opere, per me una delle più belle, non la più bella, che è il De Grazia e Libero Arbitrio, scritta nel 427, a 3 anni dalla morte, e diretta ai monaci di Adrumeto, monaci amici, ma rimasti scandalizzati dalla dottrina di Agostino, perché gli sembra loro che si impegnano tanto, che hanno una vita ascetica impegnativa, con questo ci viene a dire che alla fine lo sforzo che facciamo a che serve, no? Così non li deve tranquillizzare, e quando sviluppa quest'idea applica al rapporto uomo-dio il Cantico dei Cantici 8,5, quando la sposa gioisce, vuole che lo sposo la tenga con la sua sinistra, che si appoggi e che camminino insieme, no? Che, allora Agostino gli viene a dire, questo è il rapporto. Allora qui è in gioco chi è l'uomo, appunto quello che metteva il punto. Quindi se uno ha questo cuore, quando legge le parti più dure della polemica, che a volte sembra come se si compiace Agostino di dire non lo puoi fare, qui deve farlo Dio, non è un atteggiamento di umiliazione, no? Ma di umiltà vera. Aggiungo l'ultimo punto, che questo è cristico, cristocentrico. Perché? E qui arriviamo al Predestinazione Santorum, ultima opera della polemica completa, questa volta ai monaci di Marsiglia. Per me il punto massimo della dottrina della grazia agostiniana, l'archetipo di tutto ciò è l'umanità di Cristo. Lì Agostino dice una cosa molto audace, che qualche teologo dogmatico non è convinto, nel senso che vede che forse non è esattamente così dirlo in questo modo, ma in realtà mi sembra che in realtà è corretto, conoscendo qual è la cristologia di Agostino, che è non è nostoriana, lo è quella pelagiana, è tutto il contrario, che Agostino viene a dire, l'uomo non... Allora, Agostino, la citazione biblica più diffusa in tutta la polemica pelagiana, di gran lunga, sono due, che sono collegate tra di loro spesso, qui dabbes quod non recepisti, 1 Corinzi 4, quando San Paolo, io sono di Cefalo, che questo per esempio è la radicalità assoluta. L'altra collegata, qui glorietur in domino glorietur, qui gloriatur in domino glorietur. Allora, Agostino, per porre il problema al massimo, dice: l'uomo sempre vive del dono ricevuto, gioiosamente. Diciamo. Questo si è realizzato al massimo grado nell'umanità di Cristo, in Cristo uomo. Cioè, chi più di tutti ha ricevuto, perché ha ricevuto la grazia unionis, per cui esiste come umanità, la sua umanità e l'umanità di Dio, è Cristo. Quindi l'archetipo del rapporto è l'umanità di Cristo. E questo è il massimo punto d'arrivo di questa tematica. Quindi si potrebbe dire che Agostino sottoscriverebbe pienamente quella bella espressione di Benedetto XVI nella sua prima omelia dell'Assunta del 15 agosto 2005, commentando il Magnificat di Maria, ripetuto tante volte, quasi banale, diciamo, nel senso non lo è, che l'uomo è grande solo quando Dio è grande. Quindi, per Agostino questo è radicale. Quindi l'aspetto relazionale del dono è la proposta della grazia sua. E a me sembra che è il cuore della dottrina agostiniana. Allora, rapidamente faccio la breve esposizione storico-teologica perché posso avere 20 minuti ancora? Allora, faccio la coordinata storica, no? Agostino nasce nel 354, muore nel 430, la polemica pelagiana lo occupa gli ultimi 20 anni della vita, 411 fino alla morte, 430. Agostino, quando esplode il problema, a 57 anni, è vescovo dal 396, sacerdote dal 391. Ha faticato già molto, a parte le sue grandi opere, che ancora ha fatto solo la confessione, no? Trinità e Città di Dio viene dopo, si è impegnato nella polemica contro i pelagiani, chiusa per certi versi. Proprio quell'anno, 411, ha concluso la grande sfida con i donatisti, perché nel 411 c'è la conferenza di Cartagine in cui c'è il confronto fra i due con l'arbitro imperiale, viene data ragione ai cattolici, il donatismo rimane fuori legge, da un punto di vista teologico, per così dire, è finito il problema. Ecco, proprio in quel momento scoppia il nuovo problema. Allora, il protagonista iniziale è Pelagio. È molto interessante, se uno non lo conoscesse, il profilo di Pelagio. È molto interessante, perché man mano che uno procede uno si scopre pelagiano in molte cose, no? O può scoprirsi come tentazione perenne, soprattutto di chi, diciamo, si impegna di più. Certo, forse quello che alle 12 del mattino non ha un problema pelagiano molto molto forte. Allora, Pelagio è un bretone, non sappiamo se della Bretagna francese, diciamo così, oggi diremmo della Gran Bretagna, bretone, contemporaneo di Agostino, forse nato lo stesso anno, 354, e agli inizi anni 80, quando è Papa San Damaso, come molti provinciali, soprattutto se sono di buona famiglia, e doveva esserlo, va a Roma per studiare e per stare alla capitale. È qui dove lui, che come Agostino, come Basilio, come Gregorio, come la maggioranza di chi era di famiglia e non è, pur essendo cristiano, non è battezzato da bambino, quindi è un catecumeno perpetuo, e a Roma si fa battezzare. Come spesso capita allora a questi personaggi, il battesimo coincide con una conversione radicale e molte volte con una scelta radicale di vita, di tipo monastico, celibatario, come vogliamo, no? E così per lui, è monaco, e non di una congregazione, monaco. A Roma rimane perché diventa leader dei circoli religiosi della capitale. Allora, in quel momento a Roma era abituale, soprattutto nell'Aventino, ricche famiglie patrizie, che stavano lì, le donne soprattutto, si stanno creando dei circoli spirituali di lettura della Bibbia, di alimentare la vita spirituale, e si cerca una guida spirituale, normalmente un monaco. Girolamo, a poche centinaia di metri, fa questo all'Aventino. Rufino d'Aquileia, amico di Girolamo, fa quello. Pelagio è legato alla famiglia degli Anici, io abito proprio vicino al Largo Aniscia, no? Famiglia molto cristiana che poi avrebbe dato San Benedetto e San Gregorio Magno. Gli Anici è una famiglia molto cristiana dei patrizi. Allora, Pelagio inizia la sua attività lì. Allora, Pelagio è un uomo molto religioso, nel senso, diciamo, con una moralità molto alta. Agostino sempre lo loderà, la sua castità e il suo zelo, anzi quando cercherà di giustificarlo fa quello perché è mosso da un grande zelo per Dio. Allora Pelagio, che ha questo carattere molto radicale, lui per esempio, cosa interessante, nei suoi scritti che abbiamo, insiste per una povertà radicale per tutti, cioè per arrivare alla perfezione tutti devono lasciare tutto materialmente, alcuni non ci arrivano, ma è il punto d'arrivo, quindi questo come una cosa che lui trasmette. E allora Pelagio, con questo carattere, si trova in un momento storico particolare, che è quello che lo fa, mette in moto la sua movimento. Siamo alla fine del quarto secolo, un impero cristiano e cristianizzato in cui l'aumento del numero ha fatto scendere la qualità, non è sempre necessario, purtroppo è un pericolo, è un fatto, e il cristianesimo diventa una scelta sociale, pertanto non c'è più, non percepisce più una coincidenza fra scelta battesimale e desiderio di santità, che è il cammino di tutti per lui. E allora, da una parte, d'altra parte a Roma c'è la propaganda di Gioviniano, che è un tipo contro cui scriveranno molti, per noi sconosciuto, ma in realtà allora conosciuto, che lui, quest'autore, è indispettito, infastidito dalla diffusione del monachesimo, e afferma che in realtà non ci sono diversi, diciamo, il cristiano ha la grazia uguale per tutti e tutti arriviamo allo stesso livello, non ci sono opere supererogatorie, diciamo così, quindi da questo punto di vista. Manicheismo e risorgente paganesimo, che spingono un atteggiamento piuttosto fatalista. Allora, Pelagio è la persona che quello che vuole togliere al peccatore qualsiasi scusa. Tu se vuoi puoi, se vuoi puoi, perché Dio è giusto e perché tu hai il libero arbitrio. Allora, è un riformatore morale. La sua, il cristianesimo è un moralismo, però un moralismo cristiano, evidentemente. Cioè, lui non mette in dubbio nulla. La grazia, nel senso dei doni di Dio, che Cristo è morto in croce, eccetera, eccetera, no? Questo è evidente, no? Però la sua preoccupazione è quella lì, da quel punto di vista, no? Da qui quell'atteggiamento che dicevo. E noi prima della polemica avevamo un solo scritto, il commento alla lettera dei Romani. Se uno le legge non percepisce ancora grandi problemi. Potremmo dire che se non c'era la polemica, Pelagio è come un'accentuazione di uno stile, come tanti cristiani, ci sono e ci siamo, che il cristianesimo è visto soprattutto come uno sforzo, non metto in dubbio nulla, sarebbe rimasta una corrente. C'è un episodio però interessante, prima della polemica, che mi sembra è un aneddoto, ma un aneddoto ricco di significati, che noi conosciamo. Loro non si conoscono, no? Pelagio ha questa dottrina molto esigente, e quello che è interessante è che nei suoi libri non si parla quasi di Cristo, molto poco, non si parla della Chiesa, cioè che bisogna aiutarci, non si parla della preghiera di richiesta, non appare. Questo Agostino lo noterà, quando poi gli rinfaccerà le cose. Molto individualista, possiamo così, per così dire, elitario, per un'elite che dovrebbe essere per tutti, individualista, io e Dio, lui mi dà le mie cose, lui mi ha dato tutto e io vado avanti, cioè aiuti, senz'altro, ma non necessari, né da Dio né dagli altri.